Torniamo ancora una volta su alcuni tratti di questo stile di vita che va controcorrente e sul quale Gesù ci invita appunto a salvare la vita e a cercare di salvare quella dei nostri amici, no? Perché agli occhi dei cristiani l'esistenza di Gesù, il modo di esistere di Gesù, è insieme rivelazione della salvezza e cammino che vi conduce. Perché la messa in opera della salvezza è la partecipazione da parte di ciascuno di noi a questa maniera di vivere, no? E torniamo ancora una volta per un piccolo passaggino a rileggere i Vangeli che ci permettono di avvicinare alcune caratteristiche della persona di Gesù e della sua maniera di condurre la vita, attraverso ciò che si può cogliere come una specie di ritratto, così come la memoria dei primi cristiani ci hanno trasmesso. E appunto si vede vivere un uomo che per molti aspetti è un signore come tanti altri, no? È una persona abbastanza normale. Immagini pie modellate da devozioni secolari non devono sviarci. No. Quest'uomo ha i suoi limiti e le sue stanchezze, ha le sue emozioni, le sue esitazioni, i suoi dubbi, le sue collere, le sue stranezze, ha i suoi amici, le sue preferenze, i suoi attaccamenti. Questo spessore umano gli va restituito se vogliamo capire il cristianesimo. E proprio attraverso queste robe, attraverso appunto i suoi gesti, i suoi sentimenti, le sue reazioni, si delineano le scelte fondamentali che orientano la sua vita, la sua libertà, appunto, no? O la sua fede, o la sua maniera di incarnare la parola del Padre, di essere la parola del Padre addirittura. Per ciò stesso le sue scelte diventano in qualche maniera pensabili anche per noi, diventano accessibili anche per noi, anche se evidentemente lui le ha spinte a un grado di radicalità eccezionale. Ma se volessimo sottolineare due o tre linee di forza di questo stile di vita, di questa esistenza che vuole mettersi alla sua scuola, le scelte di base di una vita salvata, che diventa essa stessa salutare, che comunica la salvezza, appunto, no? Dice, questa è la vita buona. Anzitutto, l'asse centrale del suo modo di esistere, abbiamo ripetuto tante volte, Gesù è l'uomo che esiste per gli altri. Con una sottolineatura però essenziale, che l'altro designa nello stesso movimento due realtà, gli altri uomini, e vedremo specialmente i più poveri, i più feriti della vita, e altrettanto, senza separazione, la fonte dell'amore che lo anima. Perché per Gesù vivere così è fare la volontà del Padre. Ovviamente non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, il dono di sé agli altri non è per niente disprezzo di sé, no? Se il Padre è colui che mi dà la vita, io non sono fedele nel fare la sua volontà, che è di amare, se non amo la mia vita nel momento in cui pretendo di amare gli altri. Quindi il dono di sé, sull'esempio di Gesù, sulla via di Gesù, non è perdita di sé, ma realizzazione del meglio di sé. La scena della lavanda dei piedi è emblematica appunto a questo riguardo. Nel momento in cui serve i suoi discepoli, Gesù realizza il culmine di se stesso, della sua vocazione, del senso della sua vita, appunto. Inginocchiarsi a servire l'uomo. Il secondo tratto è che questo impegno di Gesù nei confronti degli altri è pieno di realismo, è particolarmente incarnato. La salvezza che egli mette in atto è la sua vita donata da condividere. I Vangeli su questo sono la sua vita come il pane, appunto. C'è l'Eucaristia che è rimasta il testamento, che è il centro della vita cristiana. No? La sua vita come il pane. Cioè la sua esistenza data come vero nutrimento perché ciascuno possa vivere. Quindi si passerebbe accanto al tema cristiano della salvezza, come ci viene proposto dal cristianesimo, se non assumessimo il realismo di questo dono, che addirittura urtava alcuni ascoltatori, no? Ma come costui può darci la sua carne da mangiare? Infatti, Gesù diceva chiaramente, no? Il pane che io vi darò è la mia carne data per la vita del mondo. Ma tutte le domeniche sta roba qui, prendete e mangiate, no? Beh, se evitiamo ogni lettura magica o cannibalistica della cosa, e si prende il termine carne nel senso di persona intera, allora ci si trova proprio di fronte alla forma di vita, di esistenza che la vita di Gesù rivela. Il corpo è l'espressione dell'essere umano. E preso nella sua dinamica, gli atteggiamenti, i gesti, le emozioni, gli atti, il corpo è questo dato significante che esprime e realizza ciò che noi siamo. Il corpo sono io, reso percepibile e accessibile agli altri. Certo, per noi più o meno parzialmente, perché in realtà il nostro corpo poi traduce anche tutte le nostre opacità, i nostri nascondimenti, le divisioni interiori, i rifiuti, i conflitti, lo sappiamo, no? Ma di un uomo totalmente unificato il corpo sarebbe rivelazione, svelamente, cioè un significante che farebbe perfettamente corpo con il significato. E cioè Gesù è tutto intero dono agli uomini. E se la sua presenza nutre gli uomini, atti e parole, corpo totalmente dato, se la sua presenza nutre gli uomini, è insegnando loro con il suo modo di vivere e il contagio che esso opera, la condivisione e lo scambio. Questo rischio preso insieme, che arriva fino al dono di sé, appunto, no? Corpo di Cristo, amen. Per il cristiano sarà il contenuto di fede della morte, no? La restituzione del corpo. Certo, bisognerebbe che la nostra morte fosse un atto di libertà, come quello di Gesù, sapendo che doveva morire, prese, dice, questo è il mio corpo, dato. Se noi invece siamo lì così, ce lo rubano un pezzettino alla volta. Come abbiamo vissuto del resto, no? Questa è la differenza. Cioè la sua presenza, i suoi gesti, la sua maniera di porli è un invito e un'iniziazione a non tenere per sé ciò che si è ricevuto, ma a vederlo moltiplicarsi distribuendolo. Ciò che ha fatto lui stesso a pericolo e rischio della sua vita, come si sa. Ecco il corpo di Cristo, un'esistenza che si dona per essere partecipata, condivisa. E quindi nel momento in cui poi tu scambi il corpo con qualcuno, aiuti qualcuno a sollevarsi nella vita, fai la comunione reale, che traduce quella sacramentale, no? La carità è il contenuto dell'Eucaristia. Significante è il sacramento, il significato è l'amore. Allora, un'esistenza per il padre e per i fratelli, per gli altri, un'esistenza appunto consumata tutta, data tutta con il corpo, no? Il realismo appunto del dono di sé. E terzo, questa esistenza per gli altri mira sempre a permettere a quelli che incontra di sollevarsi. Ecco perché quel logion, quel detto che è uno dei più antichi del Vangelo di Matteo 11, ti ringrazio Padre che hai rivelato queste cose ai piccoli, perché questa è la tua compiacenza, questa è la tua viscerale tenerezza verso gli uomini. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi solleverò, no? Questo che è uno dei pochi detti che rivelano cosa aveva nel cuore Gesù, no? Questo mi pare in assoluto il segreto di Gesù. Quest'idea di commuoversi per la fatica degli uomini. Quindi la salvezza si manifesta appunto nella fede, nella fiducia, o meglio sarebbe, si manifesta sempre come una fiducia restaurata, come uscita dalla diffidenza, appunto, uscita dalla paura, non temere, no? Non affannatevi, non preoccupatevi di voi stessi, appunto, di voi si occupa il Padre che sta nei cieli. Non so se si può dire, quando noi diciamo così, diciamo è orgoglioso, no? Ma lontano da ogni orgoglio mi pare proprio che l'idea che i Vangeli danno è che Gesù non dubita mai di sé. Ma non perché è bel sicuro. Sì, è bel sicuro perché è bel appoggiato, appunto, no? La fede. O piuttosto, se si vuole evitare. Lo si vede continuamente bere alla fonte, attingere alla fonte del suo essere la capacità di amare, che lo anima e che egli chiama suo padre, appunto. E così fondata, la fiducia in se stesso non è, come si dice, autogratificazione, chiusura sulle proprie capacità, come se le sue forze o le sue ricchezze personali gli bastassero. Non si confonde con suo padre, al quale egli si apre continuamente nella preghiera. Ma la fiducia è questa speranza, appunto, chiamiamola così, che è la matrice della speranza e la fiducia, è la fede, appunto. È giusto che siamo salvati dalla speranza, in spe, come dice l'enciclica del Papa. Ma la fiducia è questa certezza che c'è sempre in sé del movimento di andare sempre più lontano, questa è la trascendenza. Come se la fonte continuasse a scorrere, a dire vai, vai. No. C'è dell'umano ancora che ti aspetta. Una tale fede e fiducia si ripercuote nella fiducia data agli altri. E dunque nell'appello a loro rivolto di osare credere in se stessi, sempre. Ma questo il lebbroso di cui si leggeva oggi nella messa l'aveva capito, perché il lebbroso doveva stare lontano da tutti e invece si è fatto vicino a Gesù, ha capito che con Gesù poteva rischiare di infrangere la legge, di andargli vicino. E Gesù difatti l'ha toccato, no? Questa è la fede. E pensare che lì si possa essere aiutati a restare umani, che lì si possa provare a recuperare un po' di umanità, che lì si possa essere perdonati, appunto, che lì si possa riprendere a camminare. Del resto, gran parte dei segni che Gesù dà a chi gli sta attorno, che i Vangeli riportano in termini di miracoli, fanno appello sempre a questa capacità di credere. Che si tratti degli esclusi, dei ciechi, dei peccatori, la parola costante con la quale Gesù li rimette in piedi è sempre va, la tua fede ti ha salvato, capito? La tua fede, e se qualcuno ha avuto fede in te, evidentemente, perché se no fede non la prendevi più. No. Vedete, anche qui, dopo, vabbè, quando si dice così, sempre i termini sono delicati, perché da secoli le nostre orecchie invece fanno girare discorsi. Cioè, vedete che lungi dall'invocare forze magiche o misteriose che arrivano dall'esterno a agire, a salvarci sul destino di ciascuno, Gesù fa appello al dinamismo che egli osa credere presente in ogni uomo, che egli vede presente in ogni uomo. Questo dinamismo deve essere risvegliato, riconfortato, in colui che per una serie di motivi, poveretto, ha preso tante stangate dalla vita, capito? Non osava più credervi. E la salvezza sarà allora di essere restituiti all'audacia di credere, all'audacia di vivere, no? Credere in se stessi perché nella fiducia ricevuta si osa credere all'amore, si osa credere di essere amati. E si può provare a amare. E riprende il senso, appunto, riprende la via. E questa, credo, è la partecipazione alla vita divina, no? Se la nostra vita può essere salvata, può essere riuscita, per la partecipazione che le è data alle scelte che furono quelle di Gesù, è che così facendo essa si trova come partecipe dell'amore assoluto, appunto, no? La proposta cristiana parla di partecipazione alla vita divina che si realizza e si manifesta nella capacità di amare. Per dire questo cammino di salvezza, questa scelta di vita in cui l'affermazione cristiana riconosce il senso della vita, no? per dire questo cammino di salvezza si usa frequentemente quella formula bella, semplice, che è l'amore del prossimo. No. Che può però, lo sappiamo, degradarsi. Maurice Bellet nel suo libro La Via dice che il tema cristiano della carità tante volte sprofonda in quello che spesso è il pantano della carità cristiana. No? E appunto può facilmente degradarsi in un sentimentalismo vago, non realista, appunto, che non assume il combattimento, che non fa le sue scelte. L'amore del prossimo si rivolge a ogni essere umano, certo. Quando Gesù insisteva a dire ma chi ama suo padre, sua madre, i suoi fratelli più di me non è degno di me, appunto queste frasi enigmatiche, difficili poi da capire cosa voleva dire precisamente. Però globalmente si capisce appunto lo sfondo in cui sono nate queste espressioni. Perché l'amore, certo, si rivolge a ogni essere umano e ha le sue preferenze. E le preferenze, ovviamente, veicolano anche tutte le nostre fragilità, le nostre furbizie, le nostre cattiverie verso altri, eccetera, eccetera. Ma, appunto, le preferenze che l'esistenza di Gesù e quindi la proposta di salvare la nostra vita, la direzione in cui salvare la nostra vita, suggerisce delle preferenze, ma le preferenze sono anzitutto al debole, anzi alla debolezza che c'è in ogni uomo. In questo senso, nonostante non si possa dire, non si possa parlare, ma certo il personalismo cristiano di alcuni autori che hanno ispirato la politica e che si basa sull'idea del personalismo come l'individuo debole la cui consistenza sta nel legame, che sia preferenziale questa concezione antropologica rispetto alla concezione liberistica che dice no, l'individuo è forte e bisogna lasciarlo libero di fare ciò che vuole così il bene di tutti, che non si possa neanche dire sta roba, mi pare strano, molto strano. Però così vanno le cose. Dico, la preferenza che il Vangelo suggerisce per le scelte dell'amore è per la debolezza che c'è in ogni uomo, cioè la ricerca di raggiungere l'altro e aiutarlo a raddrizzarsi laddove, peccato, no? Laddove subisce l'attacco di ciò che lo disumanizza. Questo si traduce nella cosiddetta priorità data ai poveri, no? E sappiamo, appunto, questo è il criterio della fedeltà alla via della salvezza, vedi Matteo 25, appunto, non giudizio. Povertà di tutti coloro nei quali la dignità umana è in qualche modo diminuita o ostacolata. Devono essere i più amati, appunto. Quindi affermare che Dio salva, che Dio libera e salva, non ha senso se effettivamente non si pongono atti di liberazione. Sono questi atti di liberazione che fanno passare nel mondo la vita di Dio. E in questa fede nell'altro si impegna la fede in Dio. In questo senso non è necessario conoscere Dio. E neanche cercarlo per andare verso di lui. In questo senso la distinzione, vedete che Siamo partiti dalla distinzione religiosa tipica tra il credente e il non credente. Sul cammino della salvezza vi precederanno un sacco di gente che non sa neanche cos'è la religione, no, diceva Gesù. Ho trovato più fede in Tiro e in Sidone. Cioè, sul cammino della salvezza la distinzione strettamente religiosa tra credente e non credente scompare. O meglio, questa distinzione si sposta. Certo, c'è chi crede e chi non crede, ma chi fa la volontà di Dio? No, si sposta. Dove si sposta? Nel rapporto col prossimo. Il rapporto con il prossimo è il luogo primordiale della fede. L'affermazione cristiana, se prende sul serio l'esistenza umana di Gesù, non può separarla dai suoi fratelli più piccoli, perché lui stesso si è identificato con loro. Il Vangelo obbliga a riconoscere che queste due esistenze si fondono una nell'altra. Allora non è più possibile distinguere due amori, l'amore di Dio e del prossimo. Amo Dio e poi anche il prossimo, però c'è una bella differenza, insomma, come dire. Né come se uno fosse il mezzo dell'altro, amo il prossimo per amore di Dio. È una maniera di sviare l'amore, di metterlo nell'ordine degli strumenti per soddisfare un'esigenza morale. Cioè l'amore che va verso Dio, che dirigo a Dio, non ha altro luogo di investimento umano che l'amore verso gli uomini, perché essi possano vivere più umanamente. L'io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, non è in se stesso nuovo. Lo è nel senso che non ce n'è un altro. L'amore e la giustizia verso il prossimo sono l'amore di Dio. Ciò significa anche che l'amore rivolto al prossimo è trasparenza dell'amore di Dio. Lo si professi o non. Questo amore del prossimo è anche il solo cammino verso Dio. Per chi cerca il volto di Dio, la ricerca non può avvenire fuori dal mondo, dalla terra. Non soltanto non si saprebbe decollare verso di Lui se abbandoniamo la condizione umana. Ma il rischio di prendere per vere le creazioni dell'immaginazione corrisponde talmente alle attese immaginarie dei nostri desideri, che nei confronti dell'amore di Dio puro bisogna essere molto cauti, perlomeno. Alcuni sembrano avere questa via diretta. I desideri, gli slanci del cuore, il fervore della pietà darebbero un accesso diretto a Dio. Certo, è difficile giudicare, ma io noto che spesso queste vie dirette del sacro non so se è mio diritto dirlo, però conducono spesso a fuggire lontano dal mondo e dai suoi problemi. E se voi notate, una certa religiosità difesa coi denti è strettamente funzionale a un disinteresse, non c'entra niente le questioni sociali, politiche, del mondo, con la fede, no? C'entra niente. Mi sembrano un po' costruzioni molto umane, per essere sincero. La carità effettiva verso una persona che si aiuta non è ambigua, ha le sue ambiguità possibili, ma voglio dire, non è... è una testimonianza evidente data a Cristo, ecco, voglio dire quello, dopo la maniera. E comunque c'è una via che mi pare più sicura, anche se è più lunga, quella che passa attraverso il giro, la mediazione del servizio agli uomini. In realtà sembra lunga, è la più corta perché sposa poi l'esistenza concreta, no? La vita di tutti i giorni. Una preghiera dice così: Signore Dio, il tuo regno è in mezzo a noi, vicino e nascosto, è un uomo, una donna da amare, degli uomini, delle donne per i quali vivere. La tua volontà è fatta sulla terra dovunque degli uomini e delle donne vivono e muoiono gli uni per gli altri. Ti preghiamo, permettici di compiere questo poco a poco, giorno dopo giorno. Noi speriamo così di familiarizzare con il tuo nome e di trovarti, Padre nostro, nell'eternità. Cioè, come a dire che per incontrare Dio noi in realtà disponiamo della nostra vita, è la realtà più concreta. Lì dentro si apre un itinerario, l'altro, gli altri con i quali viviamo. Quest'altro è cammino verso Dio, nella misura in cui mi attira e mi provoca a uscire da me stesso perché io prenda in carico qualcosa della sua vita, di ciò di cui ho bisogno per vivere. Questo si chiama amarlo. E la prova dell'amore è far servire la nostra vita perché attorno a noi vivano uomini e donne. E questo può portare, lo dico ancora una volta, molto lontano, vivere e se occorre morire. C'è sempre in me qualcosa che deve morire perché io acceda a questa seconda nascita per la quale io vivo per far vivere. E in questo movimento, nella carità, si leva una speranza sorprendente. Questa scelta di vita che si precisa un po' alla volta attraverso gli avvenimenti della storia personale, ci addomestica un po' alla volta quell'aldilà che noi cerchiamo. Ci familiarizza con il nome sempre misterioso e sconosciuto di Dio. Poco a poco questo nome ci diventa familiare. E speriamo, come dice l'Apocalisse, capitolo 2, versetto 17, speriamo, quando arriverà l'ora, di scoprire quella pietruzza bianca della nostra identità eterna e singolare. Al vincitore darò la manna nascosta, è una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce al di fuori di chi la riceve. Apocalisse 2,17. È dunque una certa pratica della vita umana che ci fa entrare nel mistero di Dio. Al di fuori di questo, ogni speculazione ha i suoi limiti e può cadere sotto i colpi delle critiche moderne per le quali l'affermazione Dio è un'illusione immaginaria. Al contrario, questa via che Gesù ci apre resiste alla critica, perché il confronto con l'altro e con i bisogni reali delle persone è un antidoto alle vertigini dell'immaginario. amare veramente là dove sono adesso il prossimo, qualunque sia, aiutarlo a vivere, è il contrario dell'immaginario. Quanto a credere che questo abbia un senso definitivo, perché no? Certamente, se si può dare plausibilità all'attesa di una vita eterna, la si ha solo in questa continua apertura all'alterità, no? Questo aprirsi continuamente agli altri può rivelarsi come l'autentico cammino che ci inizia a un'alterità incoglibile di questo Dio che è più intimo a ciascuno di noi di ciò che lo siamo noi per noi stessi. Cioè l'origine, la fedeltà all'origine può suggerire l'attesa dell'ultimo, appunto, ma soltanto se in qualche maniera si attinge all'origine, quindi soltanto se ci si apre continuamente al dono di sé, soltanto se si segue Gesù, appunto, no? Siccome ho parlato in maniera un po' edificante, andiamo a letto, non fatevi dire niente, capo, io mi rovino sempre. Signore, vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. E sogni d'oro.